Gerusalemme, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole: «Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici». E Abramo diede a lui la decima di tutto. È parola di Dio. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec.
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza del mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». E Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». Infatti c'erano circa 5.000 uomini. E Gesù disse ai discepoli: fateli sedere a gruppi di 50. Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Oggi, non so se ve lo ricordate, nella liturgia la giornata di oggi si chiama Corpus Domini, che vuol dire corpo del Signore. Ed è quella festa che anni fa, in Italia, non so se in tutto il mondo me lo ricordo questo, ma in Italia almeno, o in Europa almeno, in Occidente almeno, la si faceva di giovedì insieme all'Ascensione, cioè insieme la settimana dopo l'Ascensione. Poi, perché in Italia si aveva paura di fare troppe feste, la si fece slittare alla domenica successiva. Corpus Domini è una festa che, rispetto a quasi tutte le altre scadenze liturgiche, non evoca un evento della vita di Gesù, come la morte, la resurrezione e tante altre. Ma è una festa che è nata nel XIII secolo, sotto l'influsso del nuovo orientamento teologico che era nato in quei tempi. A me non piace molto, ve la dico subito. No. Cioè, non mi piace il clima teologico biblico in cui è nata questa festa, però va bene, no, nulla di male. È un periodo in cui si era sviluppata l'adorazione, la fede nella presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. A questo proposito fu determinante il cosiddetto miracolo di Bolsena, che a me non mi dice molto. Ecco. Corpus Domini vuol dire in italiano il corpo del Signore, e in genere si intende l'Eucaristia. Ma è un'interpretazione stretta, per quello dicevo, non mi piace molto. In questo modo il pane rischia di diventare un feticcio. Noi siamo adoratori di un pezzo di pane spezzato o siamo adoratori di Dio amore, del Dio agape? Ecco perché non aiuta molto a dire che il corpo del Signore è l'Eucaristia. Il corpo del Signore è anzitutto la Chiesa. Voi siete il corpo del Signore, non un pezzo di pane. Il pezzo di pane nasce da questa comunità che è il corpo del Signore. Io sono convinto che il pane spezzato è Gesù Cristo in mezzo a noi. Figuratevi, non ho alcuna esitazione nel dirlo. Ma a partire di lì si rischia di pigliare una strada non chiara. E non mi dite che è una strada che non ha conseguenze nella vita. Ce n'ha moltissime conseguenze. Cercherò di alludere a qualcuna di queste conseguenze in questa omelia. Quindi per Corpus Domini, quando si dice che si intende l'Eucaristia, il pane spezzato, la ritengo un'interpretazione stretta. Perché il corpo del Signore è anzitutto la Chiesa, l'assemblea dei credenti, i discepoli, scelti non perché sono i migliori degli altri, ma perché hanno conosciuto un Dio che è amore. E nel Nuovo Testamento sono chiamati in tanti modi, c'è tante metafore, non c'è soltanto quella del corpo, che è una metafora, anche quella. Per esempio, Chiesa. Chiesa non è altro che la traslitterazione della parola greca ecclesia, che vuol dire assemblea. Quindi il corpo del Signore è l'ecclesia, cioè voi, noi siamo l'ecclesia. Sapete che negli Atti degli Apostoli vengono chiamati in un modo che poi non ha avuto molto fortuna, non ha avuto molta fortuna, non si è più adoperato questa metafora. I cristiani vengono chiamati quelli della via. Boh, chissà perché, no, non è chiaro. Forse perché erano in cammino verso la conoscenza maggiore di Dio e dell'uomo. Quelli del cammino. Ma poi vengono chiamati in tanti altri modi, popolo di Dio. Quello si dice anche ora. Voi siete il popolo di Dio. Ma perché chi non è cristiano non provenga da Dio, non venga generato anche lui da questo amore che tutti ci ha generati? Ma perché noi siamo quelli che dobbiamo raccontarlo agli altri. Abbiamo intuito che siamo il popolo di Dio e dobbiamo raccontarlo agli altri. Oppure il Tempio vivente. Il Tempio non c'è più. Gesù è stato ammazzato probabilmente anche per questo motivo, perché diceva che il Tempio ormai ha fatto il suo tempo, il Tempio. Non ha più nulla da dire. Dio non abita nei templi. Questa non è la casa di Dio. Questo non è un Tempio. Qui c'è un tetto perché piove e allora si ha bisogno di coprirsi. Ma Dio non è più presente qui di quanto non lo sia là, sotto un albero. Tant'è vero che, lo sapete, c'è una regola liturgica per cui il prete può dire la messa dappertutto, no? Lo posso dire all'aperto, sotto il cielo, sotto un albero. L'importante è che ci sia almeno una persona insieme al sacerdote. È molto significativo. Queste sono le prime intuizioni dei cristiani. Avevano capito che l'Eucarestia, il pane spezzato, che è il corpo di Gesù, nasce da una comunità che si ama, e per amarsi deve essere almeno un due. Ecco perché il prete da solo non può dir messa. Quindi Tempio vivente. Poi viene chiamata la vigna anche. Si adopera poco questa metafora. Anche a me non è che mi corrisponde molto, me ne torna di più altre. Ecco. Viene chiamato il gregge. Gregge è una parola poco amata da noi, dal nostro linguaggio contemporaneo. Se devo offendere uno, tu gli dici tu sei un pecorone, perché vuol dire che non ragiona con la sua testa, ma che va dietro come le pecore. Ma al tempo di Gesù dire gregge aveva un'altra valenza, evocava altri significati. Il gregge era la ricchezza del clan ebraico, pigliava il latte, la lana per vestirsi, era tutto. Quindi dire gregge, poi con quello che ha aggiunto Gesù, poi quando dice io le mie pecore le conosco una a una, altro che una massa informe, le conosco una a una, le chiamo per nome ed esse mi conoscono, mi rispondono. E se ne perdo una, non dico che vuoi che sia, ce n'ho 100, una più, una meno, no. Rischio di perdere le altre 99 e vo a cercarla, perché mi interessano, le amo una per una. Quindi voi siete il corpo del Signore. Certo che è il pane spezzato anche, ma nel contesto della comunità cristiana, che è il vero corpo del Signore. Sapete, gli antichi cristiani dicevano che la Chiesa è la prima Eucarestia. Se noi non siamo un popolo che spera, cammina, lotta insieme, si aiuta e si ama, non testimoniamo nulla. Solo se siamo un popolo coeso, non uniforme, ma unito nella speranza, siamo segno di speranza anche per gli altri. I discepoli di Gesù, quindi, che sono il vero corpo del Signore, il vero corpus domini, i discepoli di Gesù, quindi, devono andare per le strade del mondo, rimettendo in piedi chi è caduto, asciugando le lacrime di chi soffre, lottando accanto a tutti coloro che, come gli ebrei schiavi in Egitto, tentano di uscire dalla loro schiavitù, tentano di spezzare le catene, dicendo agli altri, ecco, Dio è così. Cosa vuol dire quindi che siamo il corpo di Cristo? Non so se lo sapete, ma che Paolo nel 12° capitolo della prima lettera ai Corinti, riprende la metafora del corpo e delle membra, per quello si parla del corpo del Signore, riprende la metafora del corpo e delle membra che era molto conosciuta nell'antichità, perché si racconta, forse qualcuno di voi si è fatto latino quando andava alle medie, se lo ricorderà questo, che si racconta che Menenio Agrippa, che era un console romano vissuto 500 anni prima di Gesù, Menenio Agrippa con la metafora del corpo e delle membra riuscì a riportare a Roma i plebei che si erano ribellati. Vi ricordate, allora il popolo era diviso in plebei e patrizi. I patrizi erano i nobili, gli intellettuali che studiavano, i plebei erano quelli che zappavano, insomma, che procuravano il grano anche ai patrizi. E allora cosa successe? Che i plebei si ribellarono e dissero: volete mangiare? Andate anche voi nel campo a lavorare, noi non ci andiamo più a lavorare per voi. E allora Menenio Agrippa si impaurì, lui faceva parte di quell'altro mondo, del mondo dei patrizi, si impaurì e andò dai plebei che avevano fatto sciopero, insomma, no, avevano deposto la zappa, erano andati tutti insieme da una parte, e disse loro che la società è come un corpo e se vogliamo che funzioni ognuno deve accettare il suo ruolo. Se sei un piede non puoi pretendere di fare il cervello è più importante di te. Senza un piede l'uomo campa, senza cervello no. Se sei un plebeo, zappa e zitto, stai al tuo posto. La morale è che ognuno, la morale di Menenio Agrippa, è che ognuno è inchiodato al suo ruolo e guai a chi si muove, se no salta la società. I plebei si convinsero e tornarono a zappare al loro posto. Paolo riprende questo racconto, che era molto conosciuto dell'antichità, ma dà alla favola un diverso indirizzo. Paolo non teme una possibile ribellione degli organi inferiori, teme l'orgoglio dei superiori e dice: tu occhio non puoi dire alla mano non ho bisogno di te, tu testa non puoi dire ai piedi non ho bisogno di voi. Anzi, dice Paolo, proprio le parti del corpo che ci sembrano le più deboli sono le più necessarie. E infine Paolo dice una cosa importante che la conoscete di certo, perché la si legge spesso in chiesa, il 12° capitolo della prima lettera ai Corinti. Dice che tutte le funzioni, tutti i carismi, tutte le parti del corpo, per rimanere nella metafora, tutti i servizi che le parti del corpo fanno alla vita della persona sono relativi di fronte all'assolutezza dell'unico carisma che tutti li attraversa, ed è l'agape, l'amore che si dona. Questo è il carisma più grande di tutti. Quindi l'occhio non deve preoccuparsi di dire io sono più importante di te, unghia del piede, ma anche lui attraversato dall'agape, da questo amore che si dona. Noi siamo il corpus domini, uniti nella diversità. Lui è il nostro respiro. I cristiani quindi sono l'ecclesia, la vigna, il corpo di Cristo. Ecco, voi pensate, siamo consapevoli di questo? Perché il corpo, che cos'è per l'ebreo? Ricordiamoci, la parola corpo è una parola profondamente ambigua nella storia della Chiesa, perché poi ha prevalso la cultura neoplatonica, l'abbiamo detto tante volte, che ha disprezzato il corpo, che ha spaccato l'uomo in due. L'uomo è composto di due parti, dice la filosofia neoplatonica. Il corpo e l'anima. La più importante è l'anima, il corpo conta nulla. Tanto quando uno muore va sottoterra e si disfa. Quello che conta è l'anima. Voi credete che questa cultura che ha invaso i secoli di storia della Chiesa non abbia contribuito a ergere i roghi per ammazzare gli infedeli? Io ti rovino il corpo, ma chi se ne frega del corpo? Conta nulla il corpo. Io ammazzo il tuo corpo per salvarti l'anima, e li bruciavano sui roghi. Questa cultura che disprezza il corpo ha invaso la spiritualità cristiana con un danno notevolissimo, e noi dobbiamo recuperarla. Quando io voglio spiegare sinteticamente che cosa è successo, qual è la differenza fra la cultura neoplatonica, che è quella che poi ha dominato nella nostra civiltà, e quella biblica, dico sempre, spero che sia, che aiuti a capire come stanno le cose, che dico, per la cultura neoplatonica l'uomo ha un corpo, cioè l'uomo è fatto di più parti, corpo e l'anima. L'anima va su quando muore e il corpo va via. Quindi si può disprezzare anche, tanto quello è provvisorio. Sapete, alcuni santi il corpo lo chiamavano l'asino, la dice lunga. E quindi, secondo questa cultura, l'uomo ha un corpo. Secondo la cultura di Gesù, l'uomo è un corpo. È un orizzonte diverso. Quindi vuol dire che ogni parte della materia che compone l'uomo è sacra. Non esiste più il sacro con Gesù, tutto è sacro. Quindi è ovvio, non esiste più la distinzione sacro-profano. Tutto porta a Dio. Tutto va amato e rispettato. Quante volte nel Vangelo c'è la parola toccare? Mi ha colpito tanto questo. Gesù andò davanti a un lebbroso e il lebbroso gli disse: guarisci, mi sono disperato. E Gesù lo toccò e gli disse: sì, guarito. Non poteva toccarlo, perché era impuro, era contagioso, come con il Covid. Peggio anzi, forse. Quindi il lebbroso era destinato a stare ai margini della società. Lo buttavano fuori dalle mura anche. Gesù li incontra sempre fuori delle mura. Non doveva avvicinarsi. Quando sapeva che c'era un lebbroso vicino, doveva passare da un'altra parte. E Gesù si avvicina e lo toccò. Il corpo è l'unica cosa che abbiamo per entrare in comunicazione con gli altri. Quindi se voi siete il corpo del Signore, il corpus domini, nell'ambito, nel cui ambito nasce l'Eucarestia, il pane spezzato che è il corpo del Signore, io non ho alcuna esitazione a credere che il pane che noi mangiamo è il corpo di Gesù, ma nasce il primo sacramento della Chiesa, è la Chiesa stessa. Voi siete il primo sacramento. Gesù è nel pane spezzato perché anzitutto si materializza in voi. E se non siamo noi a materializzarlo, il mondo resta senza Gesù. Gesù è nelle nostre mani ora. Siamo come Maria, lo dobbiamo generare al mondo. Stamattina avete letto il giornale, io ancora no, e mi hanno detto che l'America ha bombardato l'Iran. Siamo sull'orlo della tragedia, del precipizio, e non ci se ne accorge. Voi siete il corpo del Signore, voi siete la vigna, voi siete la sposa. È un'altra metafora che il Nuovo Testamento adotta. Chissà che cosa vorrà dire. Forse perché metaforicamente Gesù e noi siamo la femmina che deve essere fecondata da lui, non lo so, perché viene chiamata la sposa? La Chiesa viene chiamata la sposa, a prescindere da se è fatta da uomini o da donne o da bambini. Probabilmente perché siamo in attesa di essere fecondati. I cristiani quindi sono anzitutto, questa è la prima cosa importante che volevo dirvi, sono anzitutto loro il corpus domini, cioè coloro attraverso i quali il mondo deve conoscere la novità di Gesù. Ma mi domando, l'aspetto prevalente dei discepoli di Gesù è l'istituzione o la comunità di cui lo spirito è il respiro. Io non voglio fare utopista, io so benissimo che l'organizzazione è ineliminabile in ogni campo, non nella Chiesa e basta. L'organizzazione della spontaneità è ineliminabile. Intendo dire che non ci si può affidare alla pura spontaneità e che una certa organizzazione ci vuole, direi di più. Non è solo la necessità dell'organizzazione, ma se gli obiettivi raggiunti da un'esperienza spontanea in qualche modo non si istituzionalizzano, non si strutturano, si perdono per la strada. Alla generazione successiva non ci vanno nemmeno, si sciolgono come neve al sole. Appena li strutturi, li tradisci, questi sentimenti, perdi qualcosa, ma è l'unico modo perché restino a chi viene dopo. Ma attenti, l'istituzione è inevitabile, ma pericolosa. Perché? Perché tende a sostituire l'ideale della propria conservazione, lo tende a sostituirlo allo scopo per cui è nata. Questo è il pericolo grande che c'è. Un partito, anche l'organizzazione politica, ha questa dinamica, questa dialettica fra istituzione e spontaneità. Un partito nasce per difendere i diritti dei più deboli e poi va a finire che difende solo la propria poltrona. Questo rischio c'è sempre. Questa è la grande contraddizione che c'è in certe nostre esperienze. Quindi questo rischio non lo corre soltanto la Chiesa, ma tutti, la famiglia. Cioè, come dice il proverbio, il matrimonio è la tomba dell'amore. Io spero di no, che non sia sempre così. Ma non mi dite che non c'è un rapporto dialettico fra matrimonio e spontaneità dell'amore. C'è questo rischio che certi matrimoni poi siano, vadano avanti, perché ormai si è firmato davanti al prete o davanti al sindaco, si va avanti ma non c'è più nulla. Siamo il corpo di Cristo, non un esercito. Guai quindi se non c'è un rapporto dialettico fra carisma e istituzione, fra religione e fede, fra matrimonio e amore. Guai se l'istituzione non è sempre attraversata dalla profezia. Rischia di diventare un corpo morto, in cui i capi danno solo istruzioni per l'uso, ma la creatività è spenta. Io nella mia vita, lo sapete, ma io l'ho raccontato tante volte, nella mia vita di prete ho vissuto una forte tensione con i capi dell'istituzione. Sono stato sospeso anche a Divinis, non potevo dir messa, per 6 mesi negli anni 70. E tutto il gruppo di preti con cui abbiamo lottato insieme sono andati via tutti dalla Chiesa, dall'istituzione Chiesa. Tutti fuori, sono tutti morti ora. Sono rimasto io. Ricordate anche voi, Mazzi, Rosatoni, Borghi. No, Don Milani fa un po' razza a conto suo, è troppo più proprio personale come testimonianza, anche più profondo direi, non esito a riconoscerlo. Ma tutti gli altri se ne sono andati dall'istituzione. Io non lo so perché, no? Sono rimasto caparbiamente dentro l'istituzione e caparbiamente teso per contestare l'istituzione. Io credo, io ho trovato questa soluzione. Critico, fortemente critico di coloro che impersonano l'istituzione e sul filo del rasoio, per non uscire però nella Chiesa istituzionale, senza lasciarsi frenare dalla paura di non essere stimati dai capi, anche se a volte dispiace. Poi ora da vecchio lo vedete voi come mi sono ritrovato. Siamo ritrovati con un Papa che era lui a spingere in avanti piuttosto che essere il garante dell'istituzione. Gli scherzi della vita. Era il popolo che doveva spingere in avanti, era il popolo che aveva bisogno invece di essere stimolato. E il Papa che era colui che doveva conservare l'equilibrio perché tutti possano rimanere dentro l'istituzione, era lui che spingeva ad andare oltre. Quindi mi sono ritrovato con un vescovo amico e con riconoscimenti che io non avrei mai sognato. Ecco. C'è un racconto, io lo racconto volentieri perché mi sembra, è un'interpretazione, no, non mia, no, sarei un montato a dire che è un'interpretazione mia, l'hanno fatta altri anche, ma mi sembra che abbia un certo significato. C'è un racconto nel Vangelo di Giovanni che mi sembra alluda a questa dialettica che c'è fra istituzione e spontaneità. No, mi sono distratto perché mi veniva in mente, vi ricordate c'è quel proverbio sulla famiglia che dice il matrimonio è la tomba dell'amore? Io spero di no, ecco. Però avevano intuito che istituzionalizzare un sentimento comporta dei pericoli con sé. Bisogna farlo, ma comporta dei pericoli in sé. Ma lasciamo andare ora. Veniamo al racconto del Vangelo di Giovanni. Gesù è morto ormai da diversi giorni in croce, alcuni dicono di averlo visto risorto. Hanno sono andati al sepolcro e il sepolcro è vuoto. E alcuni hanno detto, la Maddalena per prima, hanno detto l'ho visto vivente nella mia vita. Poi, che vorrà dire, se ne può parlare per ore e ore. Ecco. Questa è il racconto viene fatto così. E allora si sparge la voce che la tomba è vuota. Questa voce giunge agli orecchi di Pietro e di Giovanni. Pietro, vi ricordate, è colui che Gesù ha posto come coordinatore del gruppo degli apostoli, quindi il capo. Noi si dice che il Papa è il successore di Pietro, insomma, ancora il Papa non c'era, insomma, per dire che incarico aveva nella Chiesa di allora. Pietro, vecchio, Pietro era sposato, il Vangelo parla della suocera di Pietro, quindi non si sa se avesse figli, non lo dicono questo. E Giovanni, che era il più giovane invece, quanti anni avrà avuto? Ma si suppone 17-18, ecco, il maschio diventava maggiorenne verso 13 anni, si sposavano presto nella società ebraica del tempo. Ecco. Pietro e Giovanni parlano fra di sé e dicono andiamo a vedere anche noi, andiamo a vedere anche noi se davvero la tomba è vuota. E vanno e racconta, andate a rileggerlo, è alla fine del Vangelo di Giovanni, e racconta Giovanni stesso che Giovanni, immaginate, un 17enne con un 60enne, 70enne, insomma. Giovanni corse e arrivò primo. Arrivato però alla tomba, non entrò dentro la tomba, aspettò Pietro. Io in questo ci vedo un significato metaforico di quello che dicevamo. Pietro non impedisce a Giovanni di correre. Vai, corri. Io non ce la fo, io ho un'altra funzione, ma te corri. E Giovanni non entra nella tomba di Gesù, aspetta che arrivi Pietro, entra prima Pietro e poi entra anche Giovanni. Non lo so se voi ci vedete un accenno forse all'esperienza della prima Chiesa che sentiva bruciare su di sé questa contraddizione che c'è tra istituzione e spontaneità del carisma. Ripensiamoci tutti insieme. Ricordiamo però la cosa più importante per noi, ricordiamo che noi siamo il corpo del Signore. Cioè corpo vuol dire ciò che abbiamo, ciò che nella vita uno ha per entrare in relazione con l'altro. Se vogliamo che Gesù sia conosciuto, bisogna testimoniarlo, raccontarlo noi. Un pezzo di pane da solo, se lo levi nella comunità, non dice nulla. Che dice un pezzo di pane? Non siamo feticisti che adoriamo un pezzo di pane. Gesù è nel pane spezzato. Quel pane spezzato è il corpo di Gesù, lo credo profondamente. Ma il primo sacramento dell'Eucaristia siete voi, siamo noi tutti insieme. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili